Vediamo oggi di cosa si tratta. Vediamo di Allora, andiamo naturalmente vi faccio un resoconto di, per chi non c'era, prima abbiamo fatto un paio di canti dedicati al Signore, poi li faremo di nuovo e abbiamo naturalmente pregato perché, ripeto, non ci raduniamo attorno a un uomo, ma ci raduniamo attorno al Signore che ci chiama, no? Che ci chiama. Allora, facciamo così. Andiamo nel libro di Geremia, per questa versione, pagina 759. Naturalmente 759 e leggiamo il capitolo 38, leggiamo dal versetto 14 fino al 28 e poi tutto il capitolo 39. Naturalmente io mi rendo conto che per chi non ha dimestichezza, non ha conoscenza, non ha dimestichezza, non ha conoscenza dei fatti della storia della Bibbia, cioè quindi della parola di Dio, mi rendo conto che può essere una cosa un po' ostica. Dici, ma chi sono queste persone di cui stiamo parlando adesso, no? E poi io cercherò di essere il più semplice possibile, però è molto importante. Intanto vi faccio capire una piccola cosa prima che leggiamo, giusto per poter aiutare, perché la cosa più importante è questa. Qui ci troviamo in un momento storico del popolo di Israele, che sostanzialmente c'è la classica diatriba, cioè tra Dio e il suo popolo, cioè il suo popolo Israele. Non ce n'è un altro, Israele è stato creato da Dio. Gli sono state fatte alcune, cioè gli sono state fatte tutte le promesse, perché attraverso Israele doveva nascere colui che adesso noi siamo venuti qua a ringraziare, cioè il Messia, cioè colui che ci ha riscattati, cioè si è preso su di sé tutti i nostri guai, tutte le nostre incomprensioni. Insomma, potrei andare avanti a lungo, ma chi conosce il Signore, noi sono ormai anni che conosciamo, lo capiamo solo dopo come si muove, prima non riusciamo a capirlo, cioè lo capiamo dopo. Facciamo così, proviamo a leggere. Intanto ci troviamo in uno dei periodi più spaventosi per la storia di Israele. E dobbiamo sapere questo, che quello che gli era stato predetto qualche secolo prima da Mosè, e non solo da Mosè, ma anche da Daniele, ma anche da Salomone stesso, nel momento che è nato il tempo, che cosa succede? Succede che cosa? È successo quello che Salomone e eccetera gli avevano detto. Loro, vista la disobbedienza continua e costante, si sono trovati ad uno scontro frontale con il Signore. Ok? Allora, vediamo un po', chi è che legge dal 14 al 28?
Posso leggere anche il
E come no? Oh, basta che non legge il rumeno però, eh.
Allora il re Sedechia
Sì.
mandò a prendere il profeta Geremia e lo fece venire al terzo ingresso della casa dell'Eterno. Il re disse a Geremia: ti domando una cosa, non nascondermi nulla. Geremia rispose a Sedechia: se te lo dico, non mi farai certamente morire. Se non poi, ti do un consiglio, non mi darai ascolto. Così il re Sedechia giurò segreto a Geremia dicendo: cos'è vero che vive l'Eterno? Chi ha dato questa vita? Non ti farà morire e non ti darà in mano di questi uomini che cercano la tua vita. Ora Allora Geremia disse a Sedechia: così dice l'Eterno, il Dio degli eserciti, il Dio di Israele, se ti consigli al principe del re di Babilonia, avrai salva la vita. Questa città non sarà data alla fiamme e vivrai tu con la tua casa. Posso fermarmi?
Sì, okay. Facciamo grazie comunque.
No, perché mi
sei migliorata sì. Molto.
Grazie.
Andiamo avanti dal 18. Comunque qui ha letto una frase, ma ci arriviamo, ha letto una frase molto interessante, no? Il re Sedechia, cioè tanto per fare, se no capisco che ci sono alcuni che si perdono, no? Sedechia sostanzialmente era l'ultimo re di Israele, ok? Ed era tra l'altro un re vassallo, perché poi alla fine era Nabucodonosor, il re di Babilonia, che l'aveva imposto. Però nonostante questo c'erano diversi problemi, perché Geremia continuava, attraverso il Signore gli aveva detto: arrendetevi a Babilonia, altrimenti sarete distrutti. Gli altri invece non erano d'accordo, sia il re Sedechia e sia il suo popolo, capisci? Non erano d'accordo. Il notario dice: no, noi non ci dobbiamo arrendere, dobbiamo... mentre Geremia continuava a pregare per questo, perché il Signore gli aveva detto questo, dice: se non volete che sia distrutta la città, eccetera. Però io mi fermo qua a un punto dove dice Sedechia, che era credente, ma più o meno dice: com'è vero che vive l'Eterno che ci ha dato questa vita? È molto schietto. Scusa?
Allora, dal 18. Ma se non ti consegnerai ai principi del re di Babilonia, questa città sarà data in mano dei Caldei, che la daranno alle fiamme e tu non scamperai dalle loro mani. Il re Sedechia disse a Geremia: ho paura dei giudei che hanno disertato dalla parte dei Caldei. Temo di essere dato nelle loro mani e che essi mi maltrattino. Ma Geremia rispose: non ti consegneranno nelle loro mani. Deh, ascolta la voce dell'Eterno in ciò che ti dico. Così ti andrà bene e vivrai. Ma se rifiuti di uscire, questo è ciò che l'Eterno mi ha mostrato. Ecco, tutte le donne che sono rimaste nella casa del re di Giuda saranno condotte ai principi del re di Babilonia e diranno: i tuoi intimi amici ti hanno sedotto e hanno prevalso contro di te, i tuoi piedi sono affondati nel fango ed essi ti hanno voltato le spalle. Tutte le mogli e i tuoi figli saranno condotti ai Caldei e tu non scamperai dalle loro mani, ma sarai preso e dato in mano del re di Babilonia e questa città sarà bruciata con il fuoco. Sedechia disse a Geremia: nessuno sappia queste parole e tu non morirai. Ma se i principi verranno a sapere che io ho parlato con te e verranno da te a dirti: riferiscici ciò che hai detto al re e anche ciò che il re ha detto a te, non nasconderci nulla e non ti faremo morire, risponderai loro: ho presentato la mia supplica al re perché non mi facesse ritornare nella casa di Jonathan a morirvi. Ora tutti i principi vennero da Geremia e lo interrogarono, ma egli rispose loro secondo tutte quelle parole che il re gli aveva comandato, per cui lo lasciarono in pace, non seppero nulla della conversazione. Così Geremia rimase nel cortile della prigione fino al giorno in cui Gerusalemme fu presa, ed egli era lì quando Gerusalemme fu presa.
Grazie. Poi andiamo al capitolo 39, cominciamo a leggere dal versetto 4. C'è qualcuno, qualche volontario?
Dal versetto 4 fino?
Fino alla fine.
Fino al 18?
Sì.
Ok. Ora appena Sedechia, re di Giuda, e tutti gli uomini di guerra li videro, fuggirono, uscendo di notte dalla città, per la via del giardino reale, attraverso la porta fra le due mura, e presero la via dell'Arabà. Ma l'esercito dei Caldei li inseguì, e raggiunse Sedechia nelle pianure di Gerico. Così lo presero e lo condussero da Nebucadnezzar, re di Babilonia, e Riblà, nel paese di Amat, dove egli pronunciò il giudizio su di lui. Poi il re di Babilonia fece uccidere i figli di Sedechia sotto i suoi occhi a Ribla. Il re di Babilonia fece pure uccidere tutti i nobili di Giuda. Fece inoltre cavare gli occhi a Sedechia e lo fece legare con una doppia catena di bronzo per condurlo a Babilonia. I Caldei diedero alle fiamme la casa del re e la casa del popolo e demolirono le mura di Gerusalemme. Poi Nebuzaradan, capo delle guardie, condusse in cattività a Babilonia il residuo del popolo che era rimasto in città e quelli che avevano disertato dalla sua parte, assieme al resto del popolo rimasto. Ma Nebuzaradan, capo delle guardie, lasciò nel paese di Giuda i più poveri del popolo, che non avevano nulla, assegnando loro, in quel tempo, vigne e campi. Ma riguardo a Geremia, Nebuchadnezzar, re di Babilonia, aveva dato quest'ordine a Nebuzaradan, capo delle guardie, dicendo: prendilo, tieni i tuoi occhi su di lui e non fagli alcun male, ma comportati con lui come egli ti dirà. Così Nebuzaradan, capo delle guardie, capo degli eunuchi, capo dei maghi, e tutti gli altri funzionari del re di Babilonia mandarono a prendere Geremia dal cortile della prigione e lo consegnarono a Gedalia, figlio di Aicam, figlio di Shafan, perché lo conducessero a casa. Così egli abitò in mezzo al popolo. Or la parola dell'Eterno fu rivolta a Geremia, mentre era ancora rinchiuso nel cortile della prigione, dicendo: va e parla a Ebed-Melech, l'Etiope, dicendo: così l'Eterno degli eserciti, il Dio di Israele, dice l'Eterno degli eserciti, il Dio di Israele: ecco, io porto a compimento su questa città le mie parole, per suo male e non per suo bene, e in quel giorno esse vi avverranno davanti a te. Ma in quel giorno io ti libererò, dice l'Eterno, e non sarai dato in mano degli uomini che temi. Sì, io ti libererò, certamente, e non cadrai di spada, ma la tua vita sarà come bottino per te, perché posto in me la tua fiducia, dice l'Eterno. Amen.
Naturalmente, ripeto, ancora per chi non ha dimestichezza di queste cose, sembra che naviga un po' nel buio, perché dici: ma chi sono questi qua? Cioè, una confusione totale, perché come tutte le cose bisognerebbe prima capire qual è la città, per fare un esempio, no? E la regione, fino ad arrivare alla fine. Però ci sono delle cose importanti, perché questo esempio, uno, ci sono dei significati storici molto importanti, poi andiamo a vedere quali sono, e l'altro fatto è che mette in evidenza quello che è la volontà di Dio. Perché io vi leggo solo velocemente, perché altrimenti vi ricordate quando Salomone, il re Salomone, dopo la costruzione del Tempio, fa una preghiera, no? E dice, a un certo punto, non posso leggerla tutta, l'abbiamo letta da ora, al versetto 46 dice: quando peccheranno contro di te, perché non c'è alcun uomo che non pecchi. Cosa dice l'Apostolo Paolo alla lettera ai Romani? Dice: poiché tutti hanno peccato, tutti, nessuno escluso, e tutti sono privi della gloria di Dio. E la storia che noi stiamo leggendo qui è una storia che porta direttamente al progetto di Dio per ognuno di noi. Quindi questo litigare, tra virgolette, tra Dio e il suo popolo è perché Dio vuole fare il bene per tutte le nazioni. Ecco perché Dio sceglie Israele. Lo sceglie perché lo possa servire, perché possa portarci la sua parola. E non solo la sua parola, ma attraverso questo popolo nasca Gesù Cristo, che è un ebreo, è nato, morto e risorto da ebreo, non è mai diventato cristiano. Questa è un'altra storia.
una storia lunga, ma è un'altra cosa che diventerebbe lunga da spiegare, ma tanto per intenderci.
Quindi Salomone prega sapendo questo, e ricordiamoci, l'abbiamo visto l'altra volta, la saggezza che lui, non solo la ricchezza che ha ottenuto perché ha chiesto a Dio solo la saggezza per governare il suo popolo, ma soprattutto si rende conto di un fatto, che tutti gli uomini peccano, che tutti gli uomini sbagliano. Quindi tutti gli uomini, cosa significa? Hanno bisogno di Dio, tutti, indistintamente, non ce n'è uno, ce n'è uno solo, l'omino bianco, quello non pecca mai, no, tra virgolette. Poi più avanti dice un'altra cosa: siano aperti i tuoi occhi alla supplica del tuo servo, alla supplica del tuo popolo Israele, per esaudirli in tutto ciò che ti invocheranno, sempre parlando di questa casa, perché tu, ecco un altro miracolo, che è così, lo stiamo vivendo anche ieri hanno ammazzato 11 ebrei nella sinagoga, no? Perché tu li hai appartati da tutti i popoli della terra per essere la tua eredità, per essere la tua eredità, fino a quando non se ne andranno a casa loro, che è Israele, non c'è pace per loro. Adesso avranno anche i nemici là attorno, ma sappiamo che sono cose che il Signore permette perché si ravvedano, perché hanno molte cose per le quali debbano ravvedersi. E allora dice tutto questo: perché tu li hai appartati da tutti i popoli della terra per essere la tua eredità, secondo quanto hai dichiarato per mezzo del tuo servo Mosè, quando facesti uscire dall'Egitto i nostri padri, o Signore, o Eterno. Bene, di che cosa possiamo parlare? Allora, nessuna cosa può succedere, e questo vorrei che noi lo sapessimo tutti quanti, non siamo qua a raccontarci le barzellette. Nessuna cosa può succedere senza la volontà di Dio. Nessuna. C'è un detto in italiano, un proverbio che dice: non si muove una foglia che Dio non voglia, no? Ed è proprio così. Allora, vedete, noi siamo abituati a muovere la nostra vita e vederla sempre come se Dio fosse un'entità astratta, no? Fuori, staccata da noi. Noi siamo sempre abituati a vedere, a farci gli affari nostri, poi Dio ha visto un comodino dentro un armadio, andiamo a prenderlo quando magari c'è bisogno, che stiamo male, no? E che questo fatto di pensare che Dio è staccato da noi, è veramente, non ci azzecca nulla con il nostro presente e il nostro futuro, perché Dio, la sua volontà è sovrana in ogni cosa, anche se lui rispetta la nostra libertà, ed è questa che ci condanna, capisci? Quando facciamo una scelta contro di lui, perché il problema è sempre quello. Allora, come abbiamo letto prima, i capi di Israele in quel momento facevano delle scelte contro la sua volontà, e non lo puoi fare questo. Allora noi diciamo che noi siamo abituati a muovere la nostra vita e a vedere sempre come se Dio fosse un'entità staccata da noi e che veramente non ci azzecca nulla con il nostro presente e il nostro futuro. Ma è veramente così? Noi possiamo credere veramente che Dio non ci azzecchi niente con noi, con la nostra vita? Che uno qualsiasi, che lo possiamo prendere dall'armadio quando vogliamo? Vabbè. Allora, se siamo veramente credenti, e io lo dico, io mi rivedo un po' in quella figura di Geremia, costretto a dire a un popolo impenitente che se non si fossero piegati alla volontà di Dio, da lì a breve sarebbe successo il peggio, sarebbero stati distrutti. E stiamo attenti che queste parole che sono dette non sono dette, ma tanto sono solo per loro, sono state dette a loro. Non è vero, queste sono dette a noi. Sono sempre dette a tutti gli uomini, perché Cristo è morto per tutti, per loro e per noi. Se non fosse morto anche per loro, non avrebbe avuto senso, capisci? Loro sono morti nella speranza di vedere la morte e la resurrezione di Cristo, che ci sostituisce, perché noi, come abbiamo visto prima, non c'è giustizia, non abbiamo modo per cui pagare la vita che Dio ci ha dato. Come facciamo a restituirgli i soldi? I soldi si fa per la vita che noi abbiamo ottenuto, come facciamo a restituirgli? Non possiamo farlo. Non solo, ma abbiamo anche combinato dei guai, uno dopo l'altro. E ognuno conosce i suoi, io conosco i miei, tu conosci i tuoi, ognuno conosce i suoi. Però c'è un momento della vita che il Signore ci chiama. Non sappiamo come, dove, quando, attraverso quali persone. Anche attraverso persone che non credono. Proprio un bel fico secco. E il Signore fa in modo, in qualche maniera, di chiamarti. Perché il suo scopo è quello di chiamarti. Di farti capire. E di chiamarti per salvarti. Non ti vuole chiamare a una religione. Non ti vuole portare qui perché devi dire due preghiere stupide e senza senso. Geremia aveva un messaggio da parte di Dio per tutto il suo popolo e per la città di Gerusalemme. Ma che cosa facevano? Lo prendevano, lo mettevano in galera, lo mettevano nella cisterna. Non gli stava bene. Sentite, sentire la verità. Oggi uno si gira dall'altra parte, dà fastidio, capisci? Dà fastidio perché ci mette nudo. Uno forse si vergogna meno quando è nudo, no? Sai, ci sono i campi dei nudisti, a fare loro. Forse si vergogna meno, ma se uno viene messo a nudo dalla parola di Dio, le cose cambiano, capisci? Lì non vogliamo essere messi, no, no, dice non mi guardare così che mi metti in imbarazzo, in difficoltà. No, non a me, non guardo nessuno. Allora vedete che sfidare la volontà di Dio, sfidarla, è ciò che di peggio può capitare ad ognuno di noi. La sua volontà è scritta, non ve la devo raccontare io. È una cosa scritta, cari fratelli e sorelle, vi chiamo così perché siamo fratelli e sorelle nel Signore. Tutti si possono chiamare fratelli e sorelle, no, in carne, sotto aceto, come preferite, no? Però, e questa è la verità, perché? Perché Dio attraverso Cristo ci ha dato che cosa? Il diritto, una volta che crediamo, una volta che crediamo, di diventare figli di Dio, quindi di conseguenza questo è il motivo. Dunque, qui ci troviamo in questo fatto che abbiamo letto di Sedechia, che è il re vassallo, l'ultimo re di Israele, e Geremia che lo prega. No, ci troviamo davanti al primo fatto tragico della storia e drammatico del popolo di Israele. E adesso ci capiamo qualcosa in più, perché attraverso la storia vedete che la storia documenta che questo è un libro vero e che dice la verità. E quindi dunque qui ci troviamo in uno dei periodi storici più drammatici per il popolo di Israele, cioè che cosa? La distruzione del primo tempio. Voi sapete, no, che è avvenuta la distruzione del primo tempio dopo che loro non avevano ascoltato, non avevano, ma perché non gli interessava, perché Dio ha un progetto e loro in cuore ne hanno un altro, come noi, esattamente come il mondo. Dio ha un progetto di farti del bene, tu ti vuoi fare del male da solo, ma va bene, perché pensi che Dio voglia proibirti delle cose, cioè delle cose pazze, folli, non è per niente vero tutto questo. Allora, noi abbiamo visto qui che cosa è successo. È successo che è andato a prendere Nabucodonosor, re di Babilonia, è andato a prendere, no, potete stare anche in piedi, non è un problema. È andato a prendere, allora sono andati a prendere, Dio prende il re di Babilonia, quindi che cosa succede? Che Dio adopera i popoli per sistemare il suo. E anche oggi state attenti, perché adopera le persone per sistemare noi. Ti fa trovare lungo, il capo dell'ufficio ti fa soffrire troppo. Ci sono tanti motivi, ma noi conosciamo, abbiamo una chiave che smonta tutto questo. Allora, vediamo come il Signore Dio adopera i popoli pagani, non sono cristiani, popoli pagani, no? Per, come martelli contro il suo popolo. E non è la prima volta che succede questo, cari fratelli e sorelle. Cioè, non ha mandato, per esempio, dei messaggeri al re di Babilonia perché si muovesse e circondasse Gerusalemme. Non è che gli ha mandato dei... Sapete, messaggero significa angelo. Non è che ha preso un angelo, l'ha mandato e dice tu voi andate a fare guerra a Gerusalemme per distruggerla. Non ha fatto così. Che cosa ha fatto? È andato direttamente... ha mosso il cuore di Nabucodonosor perché andasse a fare guerra, e vedremo anche altri esempi, per raddrizzare il suo popolo, no? Quindi già questo è un fatto. Dio adopera i popoli, adopera le persone, adopera ogni cosa. Sapete, l'Eterno è sovrano ed è padrone della volontà di tutti, capisci? La differenza è che rispetta la nostra libertà. Ma cosa vogliamo dire a colui che ha creato ogni cosa, che ha creato gli spiriti, che ha creato i corpi, che ha creato... Che cosa gli vogliamo dire? Gli possiamo dire fai questa cosa così, non la fare così, perché a quello va tutto bene, a quell'altro va tutto male? Sono stupidaggini. Dio ci chiama a qualcos'altro, no? Ci chiama a libertà, a libertà. Siamo stati schiavi per molti anni, schiavi dei nostri peccati, no? Che significa errore, soprattutto nel fare il male agli altri, schiavi di questo, schiavi degli uomini, schiavi di ogni cosa, fino a quando non abbiamo conosciuto Cristo, per essere liberati e ad avere un rapporto personale con Lui, potergli parlare, ma non come i pazzi in manicomio, perché dici, ma che parlo, qua non mi sente nessuno. Anche qui qualcuno potrebbe dire, ma dov'è Dio? C'è scritto che Dio è spirito e nessuno può vederlo. Isaia dice poi che tu sei un Dio che ti nasconde. È una cosa meravigliosa, non perché si nasconde, ma c'è scritto che un giorno non si nasconderà più, perché si mostrerà a tutti noi. E quindi la sua volontà è sovrana, e questo non dobbiamo dimenticare. È sovrana anche su quelli che non gli appartengono, anche su quelli che non lo riconoscono. Non è un problema se non lo riconoscono. Dio ha pazienza, li lascia perdere, ma non avrebbe problemi, c'è scritto, no? Sappiamo tutti di questo. C'è scritto che Dio innalza e depone il re a suo piacimento. L'abbiamo visto con Nabucodonosor, l'abbiamo visto con tanti re dell'epoca. Così ha innalzato Nabucodonosor, così ha umiliato, poi dopo averlo innalzato, lo ha umiliato al punto tale da scacciarlo tra i viventi. Voi questa storia non tutti se la ricordano. È costretto a mangiare l'erba dei campi come le bestie affinché riconoscesse che l'Altissimo è Dio e dona il regno a chi vuole. Cos'è successo? È successo che questo signore che era andato ad occupare Gerusalemme e l'ha distrutta, anche lì è tremenda questa cosa, ma non solo perché l'ha distrutta, ma è tremendo il significato spirituale, è tremendo. Che cosa è successo? Questo signore, che era ormai governava tutto l'impero immaginabile e possibile, perfino l'Egitto era stato occupato da Nabucodonosor. E vi voglio ricordare che molti di questi ebrei dell'epoca, che cosa hanno fatto? Anziché rifugiarsi nel Signore, sono andati in Egitto, capisci? A nascondersi dalla terra che erano scappati, 1000 anni prima sono andati dopo, a nascondersi, a cercare protezione all'Egitto. E invece Nabucodonosor cosa ha fatto? Ha conquistato anche l'Egitto. Vedi? Non hanno avuto scampo. E non hanno avuto scampo. Allora, a un certo punto abbiamo visto e conosciamo che Nabucodonosor una sera all'apice della sua maestà ha detto tutto, guarda, voi sapete c'erano i cosiddetti terrazzi di Babilonia, no? I giardini pensili di Babilonia, era famosa in tutto il mondo per questo. E da questo lui dice tutto questo qua l'ho conquistato io, si è inorgoglito. Da quel momento in poi Dio l'ha scacciato dagli esseri umani ed è diventato come una bestia. Provate voi a vivere un anno in mezzo alla campagna senza vedere nessuno, in mezzo alle bestie. Gli sono cresciute le unghie e i peli come gli animali, fino a quando non ha riconosciuto che Dio l'Altissimo e dona il suo regno a chiunque vuole. Così fece con il faraone. Vi ricordate quando gli indurì il cuore, e dice ma così è troppo facile, se Dio gli indurì il cuore com'è possibile che lasciasse andare via gli ebrei schiavi? Eppure gli ha indurito il cuore perché neanche gli ebrei lo conoscevano, Questo è un particolare che noi dimentichiamo. Perché non lo conoscevano? E lo sappiamo perché. Perché ancora la legge di Mosè non era stata data a loro, perché era in formazione. Il popolo si è formato in Egitto ed era schiavo, è stato schiavo per 400 anni e poi il Signore lo ha liberato come gli aveva promesso, per portarlo nella terra promessa. Quindi c'è un altro fatto. Dio indurisce il cuore a Faraone, come fa ad indurirglielo? Cioè gli fa una puntura con cemento, non lo so, gli ha indurito il cuore. E così è stato costretto a subire 10 piaghe. Lo stesso, e così fece in modo che un suddito, che in quel momento un suddito ebreo che si chiamava Mosè, gli ordinasse. Cioè un servo, no, che a questo punto era stato anche scacciato Mosè dall'Egitto, e poi ritorna e gli dice, gli ordina questo: lascia andare il mio popolo, lascialo andare. E allora noi questo vogliamo gridare oggi: Signore, fa che Satana lasci liberi coloro che tiene schiavi, fa che li lasci liberi, e ti preghiamo per questo. E il faraone gli risponde, quando poi gli dice lascia andare il mio popolo, dice: e chi è questo Dio? Questo, dici, chi è questo qua? Che io non lo conosco, non lo conosciamo noi, chi è questo Dio che io non conosco? Da lì a poco Faraone è stato costretto a conoscerlo, ma non solo lui, gli egizi, no, i quali è morto il primogenito, non solo delle vacche, ma anche il primogenito dei loro figli. E così pure gli ebrei, che fino a quel momento non lo conoscevano, perché sono vissuti 400 anni in schiavitù. Ma c'era sempre qualcuno che gli diceva, dei padri, però no, Dio ci ha promesso questo, che ci avrebbe portati nella terra promessa. A noi ci ha promesso questo, che ci avrebbe dato la vita eterna e avrebbe fatto risuscitare i nostri corpi marci. C'è qualcuno che può metterlo in dubbio? Oh, là! Allora, gli ebrei vivevano solo. Avevano questa promessa. Giuseppe, prima di andare via, prima di morire, che cosa dice? Voi sapete che Giuseppe era diventato viceré d'Egitto. Dice: Dio certo, dice ai suoi fratelli, ai suoi figli, eccetera, dice: Dio certo vi visiterà. 400 anni prima, gli dice: Dio certo vi visiterà. Allora porterete via da qua le mie ossa. Era certo che Dio le avrebbe liberati, e le ossa di Giuseppe, sappiamo, sono state portate in Israele 400 anni dopo, no? E giravano pure con le ossa nel deserto, con tutto quello che hanno passato. Nel viaggio di ritorno verso la terra promessa, però, verso Israele, con tutte le peripezie, eccetera, il popolo però che cosa ha detto? Ma la strada è troppo lunga, e si era pentito, capisci? Come molti di noi, quando rapprendono la via della fede, possono trovare delle difficoltà, no? E Gesù lo dice quando parla della sua parola e il seme, capisci? Che cade per la strada, e se cade dove c'è un poca terra, allora immediatamente, no, con entusiasmo spunta, capisci, spunta questa nuova pianticella, ma poi il sole, no, essendo alto, eccetera, lo brucia. E poi c'è quello che nasce in mezzo alle spine, che sono le sofferenze, no? Questo, le sofferenze soffocano la parola di Dio, no? E quindi noi auguriamo a tutti non sofferenze, noi auguriamo veramente la pace, la serenità, che può venire solo dalla parola di Dio. E poi dice: c'è una parte di questo seme che cade in buona terra. Cade in buona terra. E quella pianticella che cresce, cosa fa? Si moltiplica, produce buon frutto, produce 100, 200, 300. Per la gloria di Dio. Vedete come cambiano le cose? E allora, nel viaggio di ritorno, loro si sono pentiti. Perché volevano tornare indietro. volevano tornare indietro, no? Si erano pentiti, ma dove stiamo andando? Ma in Egitto eravamo schiavi, però mangiavamo la carne, eravamo contenti, ora torniamo indietro, no? E peccarono gravemente contro Dio, ecco di nuovo, capito? Sempre questo fatto, no? Peccarono contro Dio, e che cosa è successo? Vi ricordate la storia dei serpenti, li chiamano serpenti ardenti? Dio mandò i serpenti velenosi contro il popolo in quel momento, perché si pentissero del fatto di essere andati contro il piano di Dio. E questo era il problema. Non era tanto, e hanno cominciato a dire, ma che cos'è questa manna che noi ci siamo stufati di mangiare queste cose qua? Non potevamo mangiare la carne che mangiavamo in Egitto, non eravamo più contenti. Ecco. Quindi abbiamo visto che la volontà di Dio, è questo che stiamo analizzando, anche questa mattina, vediamo che non solo c'è Dio il sovrano sugli uomini, sul vostro capo ufficio, si va per dire, sull'ultimo, no, lo c'è da fare, se è così. Ma non solo, vi ricorderete, Dio fa ogni cosa. C'è scritto che Dio da quelle pietre può far nascere dei figli ad Abramo. Cioè non è che ha bisogno di usare il sistema che lui ha creato, no? Il sistema sessuale per il quale nasciamo noi, nascono le bestie secondo il loro sistema. No, può farle. Questo fatto qua ti dice quanto è grande il potere di Dio. Cioè è infinito, non ha bisogno come noi che siamo limitati, no? Questo indica ancora una volta che è senza limiti il suo potere. Quindi Dio comanda sulle bestie, sui serpenti del deserto, Dio fa parlare un'asina muta, ve lo ricordate, che riprende la follia del profeta Balaam. Che cosa succede? Succede che Balaam voleva andare a maledire Israele, e c'era l'asina, vedeva un angelo davanti, ma lo vedeva solo l'asina con la spada sguainata, e sta povera bestia aveva paura, ora si spingeva da una parte contro una roccia, ora dall'altra, e il profeta continuava a percuoterlo, no? Dice, ma perché tu, dice, perché non vai, perché fai così? A questo punto l'asina ha risposto, dice, ma un'asina fa, cioè nel mondo vuoi mettere in discussione ogni cosa? No, l'asina parla e gli dice che lui è un folle perché sta andando contro la volontà di Dio. Poi potremmo continuare per lungo tempo, come dicevamo prima, che noi siamo un po' come Geremia per certi versi, che non deve celare il disastro che sta per incombere sulla terra, cari fratelli e sorelle. È inutile che vogliamo chiuderci gli occhi, sono sotto i nostri occhi le malefatte che noi abbiamo fatto, e sono tutte cose scritte qui. E quindi cerchiamo di salire sull'ancora di salvataggio che è la parola di Dio. Nessuno di noi può mettere in discussione che il mondo è sotto distruzione. No, dice, ma adesso hanno scoperto anche la plastica del sale, e stanno scoprendo tutte queste cose. No, stanno scoprendo che le isole Hawaii stanno sparendo, stanno scoprendo, infatti, come diceva qualcuno, la Nuova Zelanda ha chiesto il permesso all'Australia per se si possono trasferire lì, perché il Polo Nord si sta sciogliendo, perché tutto, e senza dire che cosa, che Gesù queste cose qua le ha dette 2000 anni prima, le ha detto angoscia tra le nazioni per il rimbombo del mare, delle onde, e per la paurosa attesa di ciò che sta per avvenire al mondo. Che cosa significa? Che cosa significa questo? Come faceva Gesù a sapere? Certo, non è che poteva dire si scioglie il Polo Nord. Sintetico. Adesso comincia a capirlo. Non è che piove. Non è che piove più. Ma questo è niente ancora. Perché ancora non sappiamo i prossimi anni, ed è una cosa irreversibile. Siamo contenti di questo? No! Ma sappiamo che la terra sarà restaurata, perché stiamo aspettando lui che venga a governare finalmente. Vedete che tutti i governi non c'è uno che funziona, e non funzioneranno mai. Si inventa uno scienziato dopo l'altro, no? Uno più intelligente dell'altro. Stiamo per essere distrutti, inghiottiti dalla plastica. La plastica chi l'ha fatta? Dio? No, l'abbiamo fatta noi, perché siamo scienziati, capisci? Abbiamo fatto una materia nuova che non c'era. Benissimo. Vedete, ma Sedechia aveva mille paure, no? Aveva paura dei suoi notabili, non volevano credere che da lì a poco sarebbero diventati schiavi dei Caldei. E anche oggi è inutile, caro fratello, cara sorella, se ti dico ravvediti, credi al Signore, credi alla sua parola, sottomettiti alla sua volontà, perché non hai scampo diversamente. Come Sedechia non ha scampo, è stato invaso completamente da Nabucodonosoro. Allora, vedete perché è successo questo? Perché il popolo aveva raggiunto un livello di infedeltà tale. E oggi di cosa stiamo parlando? Ma avete mai visto parlare di Dio in televisione? Di che cosa si parla? Si parla del nulla, e meno che nulla. Cioè siamo una società completamente vuota, devastata dal vuoto, e che la vogliono riempire in tutti i modi, con balletti, con quello che volete. Con ipocrisia si riempie soprattutto, perché vogliono nascondere la verità, il vuoto totale che queste persone hanno dentro, cari fratelli e sorelle. Allora, c'è stata troppa infedeltà del prossimo, che mentre Dio chiama al ravvedimento, e come aveva promesso il Signore nella legge di Mosè, che questo è stato un momento molto profondo nella storia di Israele, il momento che il Signore ha distrutto il Tempio. Perché? Perché voi immaginate, ci sono andate non so quante centinaia di anni per costruirlo, qualche centinaia di anni no, ma abbastanza, adesso non ricordo il tempo esatto, ma sicuramente tanto, non poco, no, non poco. Tenete conto che Salomone aveva usato centinaia di migliaia di persone che lavoravano per lui, capisci? Per la costruzione del Tempio. E questo Tempio, con tutti gli arredi e con lo scopo più importante, che cosa rappresentava per gli ebrei? Rappresentava il fatto che attraverso il sacrificio di agnelli, avrebbero ottenuto il perdono dei loro errori. Ma quanti ne avrebbero voluti ammazzare? Milioni, come noi, quanti ne avrebbero voluto ammazzarne? No, non aveva senso. Poi c'è scritto che il sangue di capri e di agnelli non può, ed era questo fatto in previsione di che cosa? Di Gesù Cristo. Quando Simeone vede il bambino Gesù, piccolo, gli ha detto: Signore, adesso posso morire in pace, perché ho visto la tua salvezza. Io non ebreo, ho visto la tua salvezza. Quindi che c'entrano tutte le litanie domenicali, tutte queste processioni, tutte queste, cosa c'entrano? Se me lo leggete da qualche parte, io sono contento. Dici: guarda, forse non l'ho visto bene, no? Allora, Nabucodonosor viene come un uragano e distrugge il Tempio del Signore, compreso Gerusalemme. Porta via gli arredi del Tempio e deporta la popolazione. Geremia rimane in vita assieme ai poveri della nazione. Geremia era uno che sapete, gli erano fatti tutti i colori, perché gli diceva la verità. È così il nostro problema, quando noi diciamo la verità a qualcuno, ma la verità amorevole, diciamo, guarda, poi vedi che le persone si ritirano, diventano dei pezzi di legno, si scandalizzano, cioè così, purtroppo è così. Non importa, noi continuiamo ad amare tutti nello stesso modo, lo stesso, non è un problema. Però devono sapere che Nabucodonosor arriva anche per loro. Domani si trovano con una malattia grossa così o più piccola, che in ogni caso allora sì che andranno a cercare il Signore da qualche parte. Dici: dove? Ma senti, non è che non ha più senso, capisci? Ormai con la pistola in fronte, cercalo ora che sei in tempo, cercalo ora, non c'hai bisogno di mostrare niente a noi. Vai nella tua cameretta, nel segreto del tuo cuore, pregalo che egli ti ascolta, perché Dio è in ogni luogo. Come pensi di vivere tu se non c'è Dio? Puoi vivere senza di lui? C'è scritto: poiché in lui viviamo, ci muoviamo e siamo. Mica poco. No, vai a vedere se magari siamo anche su Marte, no? O non so, no, perché c'era l'acqua su, c'era l'acqua su Marte, e l'acqua la, crea la vita, va bene, facciamo così. Vedete, Geremia rimane comunque in vita assieme ai poveri, e noi contiamo su questo, in queste disgrazie continue e costanti, noi contiamo solo su questo, sulla volontà di Dio che ci guarda, guarda noi e guarda i nostri cari, come ha sempre fatto, come ha sempre fatto. E ognuno di noi potrebbe raccontare la nostra storia lunga, no? E io per prima. Allora, una rottura forte e potente era avvenuta, forte e potente tra Dio e il suo popolo, perché da quel momento in avanti non hanno avuto più possibilità di fare dei culti, no? Al Tempio del Signore. E che cosa è successo? Vi ricordo che si trattava del 586 avanti Cristo, no? Quando è stato distrutto il primo Tempio. 70 anni dopo sono tornati nella loro terra, perché Dio stesso li ha fatti tornare attraverso un altro re, e nuovamente la volontà di Dio che si impone. Li ha fatti tornare dopo 70 anni. L'aveva detto a Geremia, il profeta Daniele era andato a leggere che 70 anni dopo sarebbero, e così è stato. Ma quando sono tornati, però, da questo momento in poi gli ebrei saranno sempre senza re, sono rimasti senza re. Perché tutti i re che l'avevano voluti loro hanno detto: noi non vogliamo che Dio governi su di noi. E questo ci chiediamo: noi vogliamo che Dio governi la nostra vita o no? E questo ce lo dobbiamo, non lo dovete dire a me. Allora, 70 anni dopo l'Eterno fa tornare, come abbiamo visto qualche domenica fa, ma non avranno più sovranità e resteranno asserviti ai vari re di turno. Perché subito dopo, no, sono entrati i greci, no, che comandavano in quella. Però Dio li ha lasciati lì, gli ha concesso la costruzione del secondo tempio, no, fino a quando è venuto Gesù. Poi ci sono stati 400 anni di silenzio, 400 anni di silenzio, fino alla venuta di Gesù, dall'ultimo profeta che era Malachia. I propositi del Signore nostro, però, non decadono per la salvezza dell'uomo. Non decadono, perché tutte queste cose qui che noi stiamo dicendo sono state fatte, Israele, tutte per noi, per il popolo, per le persone, per tutte le nazioni, per tutti gli uomini. Dio per questo li costringeva in un certo modo. Non voleva far fallire il suo progetto per noi. Non voleva farlo fallire. E non lo fa fallire, se no sarebbe fallita la creazione. Allora, i propositi del Signore sono per la salvezza dell'uomo, cari fratelli e sorelle, ed egli compie, che li compie nel vero re di Israele, cioè Gesù Cristo. Avete visto che quando hanno ucciso i romani, così hanno scritto sopra: questo è il re dei giudei. È così, no? Allora, se mettiamo più pezzi della storia assieme, però dobbiamo conoscerla, il puzzle si capisce meglio, ed anche il suo disegno. Se li mettiamo assieme queste cose, cominciamo a vedere il disegno. Così l'uomo che non riesce più a liberarsi da una coscienza che lo condanna per le proprie trasgressioni, dice: ma io nella vita ho fatto questo, ho sbagliato, vivevo di gelosie, vivevo di tutte queste tragedie, ce l'ho con quello perché quando ero bambino mi ha fatto sta cosa qua. Certo, ci sono delle cose che restano e ti fanno male, cioè proprio ti tagliano, no? Perché? Perché c'è l'uomo il sopruso dell'uomo sull'uomo. Allora io tutta questa vita, in questo, io penso che l'uomo che non riesce e che non può liberarsi da una coscienza che lo condanna, perché anche noi ci sentiamo in colpa per quello che abbiamo fatto. Io mi sentivo in colpa fino a quando non ho capito che Dio mi aveva liberato. No, no, ma è giusto. Non lo capivo, capisci? E mi sentivo, dici, ma adesso come faccio, no? E così ero entrato nel problema degli ebrei, che continuavano sempre ad offrire sacrifici, come qualcun altro che ogni domenica fa qualcos'altro, ma alla fine non ha valore, perché l'unica cosa che ha valore è il sacrificio che Cristo ha fatto per noi, e se noi crediamo in Lui siamo liberati. Ma dobbiamo credere, però, perché c'è scritto che senza la fede è impossibile piacere a Dio. Potevamo dire qualcos'altro? No. Allora, vedete, quindi possiamo dire questo, che attraverso tutta questa storia Dio trova la soluzione perfetta, che è Cristo. E allora noi cosa possiamo fare? Siccome siamo incapaci, noi dobbiamo, come abbiamo visto la scorsa settimana, il sabato, la domenica, lunedì, tutto quello che volete fare, cosa dobbiamo fare oggi per essere salvati e domani? Non è così difficile, non è così difficile. Riconoscere solo che Dio ha ragione, cioè solo la sua volontà è giusta, e attraverso questo riconoscerlo con tutto il cuore, che Lui ha ragione. E anche quando condanna il trasgressore, lo fa per che cosa? Perché è l'osservante della legge. E noi come possiamo fare questo? Solo riconoscendo che Lui ha veramente ragione, non noi. Allora da quel momento in avanti le cose cambiano, allora abbiamo pace. Diciamo: Signore, guarda, abbiamo dei limiti, io non ce la faccio. Non è che ce la faccio, se no sono una macchina, non riesco ad essere una macchina, sono un uomo. Ma questo non significa che devo allegramente dico: sai, tanto Signore, io sono un uomo e da domani comincio a rapinare una banca, a sfasciare, a menare mia moglie, i miei figli, un manicomio. Si fa così? No. Allora così nasce però una cosa che non sapevamo, la grazia. La grazia di cui parla l'Apostolo Paolo, cos'è questa grazia? Quando vai davanti al giudice, dici: tu hai fatto questo, questo e questo. Oh. E quindi come minimo puoi avere da un giorno all'ergastolo. Però intanto la condanna c'è. E invece noi sappiamo un'altra cosa, che credendo nella volontà di Dio, quando andiamo davanti al giudice, che questo è sicuro, cosa c'è scritto? Chi crede in Lui, in quello che Lui ha fatto, non sarà giudicato, ma passa dalla morte alla vita. E quindi questo dimostra la grazia di Dio. La grazia. Tu vai davanti al giudice, che fa? Il giudice: scusi, lei ce l'ha i soldi per quanto ci vuole? 10 miliardi non ce l'ho, in greca, non puoi pagare. E allora che cosa succede? Gesù ha detto al Padre: qualcuno ha pagato per te. E questa è la nostra, non noi che dobbiamo fare qualche cosa per salvarci. Io sono salvo perché Lui ha pagato per me. E questo che mi dà tranquillità. Non sono salvo perché sono intelligente e sono più furbo degli altri, non sono salvo per questo, semplicemente per questo fatto che Lui ha pagato per me. E se io credo in questo e gli chiedo perdono per tutti i guai che ho combinato a mia moglie, faccio un esempio, tutto quello che ho combinato nella mia vita, non ridete, no, è bello pensare questo, no? E non solo, quante volte ci siamo comportati anche senza pensarlo male, abbiamo fatto il male, perché poi il problema del male non è che lo fai solo a te stesso, lo fai agli altri, perché la legge di Dio ha dato proprio questa legge perché fosse evitato di fare del male al nostro prossimo. Comunque, sia ringraziato il Signore per tutto quello che Lui ha fatto per noi. Amen.